Benvenuti a questo approfondimento. Oggi trattiamo un argomento direi essenziale per ingegneri e architetti.
Sì, parliamo della validità temporale nelle polizze di responsabilità civile professionale, un punto chiave.
Esatto. In particolare ci concentriamo sui due regimi principali, loss occurrence e quello più diffuso oggi, claims made.
L'obiettivo è fare chiarezza, capire come funzionano davvero.
Certo.
Per capire bene, dobbiamo distinguere, diciamo, tre momenti temporali fondamentali.
Quali sarebbero?
Allora, prima c'è l'esecuzione del lavoro, della prestazione professionale.
Poi, in un secondo momento, emerge un eventuale danno.
E infine, fase 3, arriva la richiesta di risarcimento, il reclamo vero e proprio.
Ok, tre fasi. Lavoro, danno, reclamo.
E come si collegano ai regimi?
Beh, è proprio qui la differenza. Dipende da quando la polizza considera avvenuto il sinistro, che fa scattare l'indennizzo. In relazione a queste fasi, partiamo dal loss occurrence. Questo com'era?
Il loss occurrence, diciamo, è il regime storico, legato all'articolo 1917 del Codice Civile. La copertura si attiva se il fatto dannoso, quindi l'errore e il danno, avvengono mentre la polizza è valida.
Quindi, fase 1 e fase 2 dentro la validità della polizza.
Esattamente.
E non importa quando arriva la richiesta di risarcimento, la fase 3. Poteva arrivare anche molti anni dopo.
Ma mi pare di capire che oggi sia poco usato, quasi sparito nella RC professionale. Perché?
Sì, praticamente obsoleto. Creava problemi notevoli. Per gli assicuratori era difficile calcolare le riserve per sinistri futuri, le risk reserve. Immagino un danno che emerge dopo 10 anni. Proprio così. E per l'assicurato c'erano rischi. La compagnia poteva fallire nel frattempo, o i massimali, magari stipulati decenni prima, risultavano, del tutto insufficienti.
Capisco. E questo ci porta al regime claims made, quello attuale.
Esatto. Qui cambia tutto. Il focus si sposta sulla fase 3, la richiesta di risarcimento.
Quindi la polizza copre se la richiesta di risarcimento arriva all'assicurato.
Sì. Cosa fondamentale, viene denunciata all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza.
Ok, richiesta e denuncia in vigenza di polizza. Ma per l'errore iniziale, la fase 1?
Ah, certo. L'attività professionale deve essere stata svolta nel cosiddetto periodo di efficacia, che spesso include la retroattività concessa dalla polizza. Quindi copre anche errori fatti prima della stipula, entro certi limiti.
E perché si è affermato così tanto? Principalmente per allinearsi ai mercati riassicurativi internazionali. E poi offre più prevedibilità sia per gli assicuratori nel calcolo premi e riserve, sia per certi versi per l'assicurato. La Cassazione a Sezioni Unite nel 2016 l'ha poi, diciamo, legittimato definitivamente.
Ma qui le cose si fanno un po' più complesse, mi sembra, specialmente sul concetto di sinistro. Non è solo la richiesta formale del terzo danneggiato.
No, affatto. Ed è un punto cruciale del claims made. Una sentenza importante della Cassazione, la 22.437 del 2018, ha chiarito che il sinistro può essere anche la semplice conoscenza, da parte dell'assicurato, di fatti o circostanze specifiche.
Cioè, situazioni che fanno pensare qui potrebbe arrivare una richiesta di danni.
Proprio quello. Si parla di circostanza di sinistro, o fatto noto. Qualsiasi cosa un errore evidente, un incidente in cantiere, una contestazione scritta, che faccia ragionevolmente temere una futura richiesta.
Facciamo un esempio concreto?
Certo. Pensi a un progettista. Viene a sapere che una struttura da lui progettata ha avuto un crollo parziale. Non ha ancora ricevuto nessuna lettera, nessuna citazione. Ma quella notizia è una circostanza.
E cosa deve fare?
Deve denunciarla subito al suo assicuratore, perché quella denuncia della circostanza è il momento sinistro, è quello che attiva la copertura della polizza attuale per il reclamo che magari arriverà mesi o anni dopo.
Capisco. Questo però crea un obbligo importante, importantissimo. Le polizze lo prevedono chiaramente, vanno denunciate non solo le richieste, ma anche le circostanze note, spesso entro termini brevi. Se non lo fai, rischi di perdere la copertura per quel sinistro, come dice l'articolo 1898 del Codice Civile.
Sì, ma c'è un rovescio della medaglia, immagino. Denunciare una cosa che forse diventerà un problema.
Esatto. È un bel dilemma. Denunciare una circostanza, specialmente se poi non sfocia in nulla, può avere effetti negativi. L'assicuratore potrebbe decidere di recedere dal contratto al rinnovo.
O aumentare il premio.
Sì, o aumentare il premio, o addirittura rifiutare il rinnovo. Diventa più difficile assicurarsi in futuro.
Quindi bisogna trovare un equilibrio delicato. Proprio così. Bisogna adempiere all'obbligo informativo con buona fede, valutare quanto è concreta la circostanza, ma essere consapevoli delle possibili conseguenze. È gestione del rischio, insomma.
E complichiamo ancora un po'. Cosa succede se denuncio una circostanza a un assicuratore, diciamo l'assicuratore Y, e poi l'anno dopo cambio compagnia e passa all'assicuratore Z, se il reclamo vero e proprio arriva quando sono con Z?
Qui la faccenda si fa spinosa. Non c'è una risposta unica sempre valida. Dipende molto dalle clausole specifiche delle polizze Y e Z.
Clausole tipo?
Clausole come la dimming clause, a volte detta clausola di imputazione, o meccanismi di continuous cover. Sono clausole che cercano di gestire proprio questi passaggi, stabilendo se la denuncia della circostanza fatta a Y blocca la gestione su di lui o se invece passa a Z. Va letta attentamente la polizza.
Chiaro, è fondamentale l'analisi contrattuale specifica. Allora, per tirare le fila.
Abbiamo visto la grande differenza tra loss occurrence, legato al danno, e claims made, focalizzato sulla richiesta e sulla denuncia.
E nel claims made l'importanza enorme non solo della richiesta formale, ma della circostanza di sinistro.
Esatto, e l'obbligo di denunciarla, con tutte le implicazioni che comporta.
Il che ci porta a una riflessione finale, forse un po' provocatoria.
Sentiamo.
Considerando quest'obbligo di denunciare anche solo le circostanze potenzialmente dannose e i rischi connessi per il rapporto con l'assicuratore, quale strategia può adottare un professionista per tutelarsi davvero senza, diciamo, bruciarsi la possibilità di assicurarsi bene in futuro?
Bella domanda. Non c'è una ricetta facile. Richiede consapevolezza, un dialogo aperto col proprio broker o assicuratore di fiducia e un'attenta valutazione caso per caso. È un equilibrio difficile da mantenere, ma fondamentale per una serenità professionale a lungo termine.